La classifica è cambiata. Il Milan ha approfittato degli scontri diretti di Inter, Napoli e Atalanta, che a loro volta hanno creato un grande solco fra le prime quattro e il resto del campionato, ma mai sottovalutare una Juve vincente ed arrembante. In tutto questo una Roma a due facce, mentre Sarri sorride, Mourinho no. Tutto questo e altro in questo episodio di TSS racconta la Serie A. Buongiorno, buonasera, buonanotte, buonanotte, buon tutto, perché insomma chissà che ora ascolteranno il podcast. Io sono Alex Zocchi e qui con me c'è una new entry, Matteo Postoli. Ciao Matteo.
Ciao Alex e buonasera a tutti gli ascoltatori.
Allora, noi siamo... intanto sono molto felice di averti qua perché Matteo è un caro amico e amanti del calcio da tanti anni e tra l'altro una coppia inedita, perché insomma spesso capita che chi commenta il calcio è spesso un tifoso delle famose sette sorelle, quindi Milan, Inter, Napoli,
grandi,
Juve,
le
grandi del
grandi.
Calcio e qua ragazzi vi tocca ascoltare un torinista e un tifoso dell'Hellas Verona.
Tifoso dell'Hellas Verona adottato tra l'altro, no? Essendo triestino d'origine c'è una certa amicizia tra le due squadre, diciamo, e quindi il carattere del Verona ha conquistato anche me.
Esatto, e quindi insomma ti lascerò andare a ruota libera sull'Hellas perché c'è stato il colpaccio della giornata. È vero che noi andremo a parlare delle quattro là davanti a tutte, però non si può non parlare un po' di Hellas oggi.
Giusto, menzionare il vero big match della giornata.
Esatto, perché a livello di spettacolo quello è stato veramente il big match. Certo, mancano ancora due partite. Noi ricordiamo che registriamo senza le partite del famoso Monday Night, che al posto di essere una, in questo caso sono due, che saranno Empoli-Udinese e Cagliari-Torino, di cui andremo a parlare un pochino, giusto a titolo speculativo in sostanza. E che dire, questa è ancora la sedicesima giornata di campionato, che è iniziata con Milan-Salernitana. Il Milan aveva l'occasione di allungare quello che è riuscito a fare, perché in concomitanza della sua partita contro una squadra che veleggia nelle zone basse della classifica, contro cui bisogna vincere, al di là che bisogna vincere sempre, però in questo caso era molto più che obbligatorio, e dall'altro lato c'era l'Inter che c'aveva a che fare con la Roma che non era scontato, Napoli-Atalanta che è uno scontro d'alta classifica. Insomma, lì se il Milan avesse vinto, cosa che ha fatto con gol di Kessié e Salemakers, poteva allungare, e infatti la classifica cita adesso che il Milan è primo, 38 punti allungato per il capitombolo del Napoli, di cui andremo a parlare dopo. Commenti sulla partita, Matteo?
Beh, sono tre punti fondamentali, sono tre punti che di solito pagano a distanza, perché sono con queste piccole che di solito le grandi squadre, no, quelle che puntano chiaramente alla vittoria finale, hanno difficoltà a conquistare su questi campi. In questo caso il Milan almeno giocava in casa, aveva il vantaggio del pubblico e tutto quanto, però sono sempre partite difficili, perché di solito la partita ospite la prepara giocando di difesa, di copertura, cerca di impedire al massimo gli spazi. Il Milan sappiamo un po' come gioca, è molto frizzante, ha aperture sulle fasce, cerca il gioco,
è molto moderno,
molto moderno, esattamente. Pioli ha adattato questo stile di gioco qui, e quindi non è mai una partita facile da interpretare, anche perché la Salernitana, per carità, non sta facendo il campionato che nessuno si aspettava, soprattutto i suoi tifosi che magari si aspettassero, però sono squadre che partono con l'idea di difendere, di portare via magari il punto, ma quantomeno di non concedere nulla alla squadra avversaria, mentre il Milan ha capitalizzato, possiamo dire, anche col minimo sforzo, perché comunque non è che abbiamo avuto una partita dalle mille occasioni. Il Milan ha capitalizzato e ha portato a casa la posta.
Sì, no, tra l'altro la Salernitana era un po' una groviera, era veramente piena di buchi, soprattutto a centrocampo, dove il Milan ha sfondato il match. Salernitana che continua la sua strada verso la Serie B.
Sì.
Perché io almeno nella mia classifica finale la vedo già come il fanalino di coda della Serie A.
Decisamente.
E ho sempre detto che secondo me l'unico reparto da Serie A per certi versi che ha la Salernitana è quello dell'attacco, dove effettivamente ci sono gli attaccanti che in Serie A possono giocare. tra Simi, Bonazzoli, Djuric, sono tutti giocatori che, è vero, non giocheranno nella parte sinistra della classifica, ma sono comunque giocatori che in Serie A ci possono stare. Il problema sono gli altri due reparti, dove tra Di Tacchio, Gyomber, Belez, che è un portiere che ha giocato più volte in Serie A ed è sempre retrocesso, insomma ci sono tutti i giocatori che fanno fatica. L'unica nota positiva è che sta emergendo questo giovane Ranieri, però Ranieri non ti può fare parto da solo.
No, ovvio, questi sono, anzi, i Ranieri sono giovani di prospettiva, appunto, e la Salernitana penso che la prospettiva sia tutt'altro che rosea al momento, quindi sarebbe meglio appunto concentrarsi anche in vista del prossimo mercato, a provare a rafforzare la difesa, visto la quantità di gol subiti e di azioni concesse, anche con squadre come il Milan, per carità, ma anche con altre squadre la Salernitana ha fatto difficoltà. Sì. Ma si sapeva, insomma, le premesse inizio campionato, le storie societarie, l'acquisto, insomma, non facevano presagire nulla di buono.
No, mentre il Milan, se devo essere sincero, contro la Salernitana ti aspetti che quasi qualunque squadra vinca. Però sai, quando inizi il match con l'idea che devo vincere, come nel caso appunto dei rossoneri, c'è comunque un impatto psicologico, ovvero devo vincere, e se più il tempo passa che non segno, più mi pesa non aver segnato. Infatti la fortuna del Milan, secondo me, è aver segnato subito e essersi tolti sto peso psicologico. Tra l'altro il Milan, che sappiamo oramai giocare più in infermeria che in campo, purtroppo, in bocca al lupo a mezza squadra.
L'età non aiuta.
In particolare a Chia, che si è rotto il crociato, se non erro, e ha messo Pellegrini in campo. Che Pellegrini è un giocatore che fa una fatica enorme perché viene da troppi infortuni. E io mi sono detto, senza Giroud che è infortunato, con Ibra a riposare, anche perché hanno fra poco il match con Liverpool, dove si giocano sia Champions che Europa League, anche perché poi bisogna vedere cosa faranno Porto e Atletico di Madrid. E, insomma, c'erano ancora cambi su cambi, non era scontato vincere. Invece, secondo me, io ribadisco, e poi sarai a maggio, tireremo le somme e vedremo chi avrà ragione, ma io ribadisco che il Milan magari non è la squadra negli 11 titolari la più forte, ma è il gruppo più coeso e più forte della Serie A, secondo me.
Quello sì, anche Pioli secondo me è stato bravo a dare una forma, una quadratura alla squadra, probabilmente è riuscito a trovare un'unità di intenti, che non è facile perché il Milan non ha delle squadre più giovani del campionato, quindi devi trovare un modo per motivare questi giovani calciatori, che non è più come una volta, non è che sei nel grande club e sei motivato automaticamente, l'abbiamo visto con le star degli anni precedenti, serve qualcosa, qualche obiettivo, qualche voglia di lottare da imprimere, a quanto pare Pioli l'ha trovato.
No, ma infatti, merito a Pioli, che tra l'altro ha rinnovato di un anno ulteriore, adesso mi pare che, non vorrei dire una gaffe, ma mi pare che adesso il suo contratto sia stato prorogato al 2024.
Beh, meritato.
23 sicuro, forse 24, è stato anche aumentato ovviamente l'ingaggio, ma con tutto il lavoro che ha fatto fino ad ora è meritato, ha riportato il Milan dove deve stare.
Decisamente sì, sarebbe curioso sapere quanto di questo è, diciamo, contributo della personalità e della capacità anche di fare da manager interno di Ibrahimovic, perché sappiamo che è come avere un allenatore in più in panchina.
Effettivamente Pioli è arrivato dopo l'esonero di Giampaolo, che era fine ottobre del 2019, e il Milan si è barcamenato tra risultati più positivi di Giampaolo, ma comunque non eccellenti. A gennaio arriva Ibra e nel giro di 2-3 partite la squadra svolta. È arrivato il giocatore che ti porta la mentalità vincente e che fa cambiare la mentalità a un intero spogliatoio.
Esatto, soprattutto quando sì, è uno spogliatoio appunto così giovane, come dicevamo prima.
Io penso che Ibra sia stato molto fondamentale nel primo anno di Ibra. Nel lungo periodo è venuto fuori il lavoro dell'allenatore, ma penso che l'impatto principale l'abbia dato il grande campione.
Sì. Se poi ci metti che questo campione non fa solo un lavoro dietro le quinte, ma ti segna anche una barca di gol davanti, insomma, sì, sì, è un ottimo acquisto.
Sì. Ibra, che è un ex dell'Inter, che ha sbancato l'Olimpico di Roma, Roma-Inter finita 0-3, con i gol dell'ex rossonero a Cancelanoglu, Edin Dzeko, azione bellissima dell'Inter, corale da PlayStation.
Da PlayStation, tiro sì, di prima al volo.
E tra l'altro, terzo gol dell'Inter di Dumfries, o Dumfries, che dir si voglia. Tra l'altro, mi è molto piaciuta la sua esultanza, aveva un viso quasi arrabbiato, perché effettivamente lui viene da un periodo di grandi critiche, perché sta facendo più fatica del normale ad adattarsi al calcio italiano. E quindi mi è piaciuta come esultanza, però dovete capire che io mi sto impegnando, questo è il messaggio che è arrivato a me quando ha segnato.
Sì, quello non è mai mancato da Dumfries, l'impegno, l'intensità, ma penso che sia anche un po' di difficoltà nel dover ricoprire un ruolo che una volta era di Hakimi e che chiaramente l'altro anno ha fatto la differenza per l'Inter, e tutti si aspettavano chiaramente un sostituto allo stesso livello, che chiaramente stiamo parlando di un giocatore di assoluta qualità, però attualmente non sta portando quanto era riuscito a portare Hakimi.
Sì. E invece la Roma del grande ex della partita, ovvero di José Mourinho, che perde 0-3 e che perde ancora, tra l'altro. Non è che parliamo di una sconfitta che noi possiamo mettere nel cassetto delle sconfitte che ogni tanto capitano. La Roma vive un periodo nefasto.
Sì, molto strano, anche perché poveri tifosi giallorossi dopo Fonseca pensavano di aver visto il peggio, e chiaramente con Mourinho quasi tutti avrebbero pensato chiaramente sarà una delle crack del campionato, invece sta toppando una dopo l'altra le partite. Allora, diciamo che avendolo visto e avendo seguito abbastanza il buon Mourinho ai tempi del Tottenham, sembra proprio portare un'idea di calcio un po' obsoleta per quello che è il calcio moderno. Un'idea molto minima di gioco, basata sul difendersi bene, sul creare le occasioni con calma, poca spinta, poca intensità, non ossessionarsi col possesso o col pressing, e di conseguenza porti a delle squadre che sono abbastanza, come dire, molto titubanti, molto non con una personalità chiara nel modo di esprimersi nel gioco, e di conseguenza vediamo queste partite della Roma che sono assolutamente incolori, e squadre come l'Inter che sono rodate, e nonostante il nuovo allenatore che non ha portato un grosso cambiamento a livello di risultati, ma sicuramente a livello tattico, tecnico, si è vista l'impronta di Inzaghi, si è vista la differenza in campo.
Sì, Inzaghi ha portato continuità, perché comunque con l'addio di Conte, che è emblema del 3-5-2, è arrivato un altro allenatore che ha sempre giocato il suo modulo del 3-5-2, anche Simone Inzaghi ha sempre allenato così nei suoi 6-7 anni alla Lazio. E diciamo che all'Inter non ci sono tanti problemi, e ha fatto un mercato secondo me al di sopra delle aspettative, perché sappiamo che l'Inter ha molti problemi finanziari, è dovuta stare attenta, cioè il motivo per cui è stato venduto Hakimi era appunto per avere un introito, perché erano in debito, e con Lukaku hanno penso quasi appiattito molti debiti,
ripianato quantomeno. Sì, esatto. Sì, siamo lì,
e si è fatto un mercato di occasioni, secondo me, perché Dzeko, nonostante abbia 35 anni, è un'occasione,
un affarone, se sì. Pensiamo che Lukaku è andato via a
115
milioni, Dzeko a zero, perché preso dalla Roma a fine contratto. È stato il botto di mercato dell'Inter, perché il bosniaco sta comunque rendendo nelle aspettative, penso, della società nerazzurra, forse anche sopra, perché chiaramente Dzeko arrivava da degli anni alla Roma di tanto sacrificio, di tanto lavoro, ma tanta fatica, ma non sempre quella continuità nel trovare il gol, perché sono chiaramente anche le sue caratteristiche di giocatore, no? È un rifinitore d'aria, devi dargli l'occasione, devi metterlo nella condizione di segnare, però sta ricoprendo il ruolo che era ricoperto chiaramente da Lukaku l'altro anno in maniera
egregia,
più che sufficiente, più che egregia. Tanto è vero che proprio oggi Di Canio ha rilasciato un'intervista a Sky Sport dopo la vittoria del West Ham contro il Chelsea, addirittura criticando Lukaku, dicendo che aver messo dentro Lukaku ha condannato il Chelsea a una sconfitta, per il fatto che Lukaku, come penso i tifosi interisti abbiano potuto ammirare nella scorsa stagione, non è capace di stoppare i palloni. Uno stop di Lukaku riportava la palla quasi a centrocampo, e in quella partita in particolare era necessario un attaccante di manovra, cosa che Lukaku proprio non è.
Eh no, ma questo è vero. Sai cos'è? Che l'Inter... Tanto ti faccio una domanda, quella che ho fatto al buon Lorenzo Spagnoli, che saluto, che era in compagnia con me pochi giorni fa. A lui ho chiesto la stessa domanda che sto per fare a te, ovvero, secondo te, nonostante l'Inter sia partita con molte più fatiche delle altre tre che sono insieme ai nerazzurri, rimane la candidata, se per te lo è mai stata, numero uno allo scudetto? I campioni sono i candidati a essere ancora campioni?
Assolutamente sì, anche perché diciamo che non è tanto di per sé perché l'Inter sia particolarmente superiore alle altre squadre, è il perché le altre squadre, parliamo, iniziamo dal Milan, il Milan è una squadra giovane e una squadra giovane tende a subire contraccolpi emotivi, errori, a pagare gli errori, a non riuscire ad avere quella continuità che permette di vincere un campionato, come invece una squadra esperta ed equilibrata nelle componenti in mezzo al campo può permettersi di aspirare. Però chiaramente devi guardare dietro. Napoli e Atalanta hanno più o meno la stessa condizione di esperienza, hanno giocatori rodati, hanno giocatori che per tanti anni hanno giocato il Napoli, che è da anni che provano a inseguire questo sogno di vincere uno scudetto, e abbiamo la sorpresa Atalanta che è sempre stata col fiato sul collo a queste grandi. Quindi secondo me sì, l'Inter andrebbe considerata la prima candidata anche in quanto portatrice del tricolore alla vittoria finale, però le grandi sorprese, tralasciando il Milan che adesso è prima in classifica, ma come ci ricordiamo anche l'altro anno ha avuto periodi di vetta che dopo ovviamente hanno invece rivelato come l'Inter fosse superiore a livello di organico, l'Inter secondo me è candidata sì alla vittoria finale.
E invece due parole sui giallorossi, domanda bruciapelo anche molto provocatoria. Mourinho, non dico il panettone, ma la calza della Befana se la mangia?
È una bella domanda. Allora, io ho un po' di affetto per Mourinho, non essendo interista, perché mi sembra una persona che comunque non è lì per sbarcare il lunario, come dire, non è che gli interessa lavorare nel calcio perché non gli interessa del calcio, vuole prendersi lo stipendio, ormai è nell'ambiente, vive là. Mi sembra che uno ha un'idea chiara di gioco del calcio, non sta riuscendo a esprimerla da tanti anni e ci prova, ha voluto scendere in Italia. È una cosa strana perché penso che Mourinho non sarebbe sceso in Italia se non aveva un'idea chiara di quello che avrebbe voluto portare alla squadra, ovviamente avendo i precedenti con l'Inter, ha già vinto in Italia, sai cosa fa, un allenatore vincente come lui cerca sempre di non rovinare, no, l'impronta del passato. Invece ha voluto scendere in Italia dopo la parentesi al Tottenham in Inghilterra che si è conclusa, per provare a riproporsi e mostrare un po' il mondo anche che lui non era quell'allenatore finito come lo stanno descrivendo in questo periodo e come lo descrivevano già un anno fa. Però purtroppo non sta dimostrando. Non sta dimostrando, secondo me, una capacità di interpretare il calcio moderno e a integrarlo con la sua idea di gioco. Perciò, allora, chiaramente la società dovrà fare le sue considerazioni e ovvio che la scelta alla pista sarà quella dell'esonero in tempi relativamente brevi, perché sennò la Roma rischia di giocarsi anche un posto nelle coppe europee, visto che le squadre dietro, nonostante essendo considerate minori, stanno scalpitando e mostrando molto più interesse ad avere un posto lì. E chiaramente la squadra sembra non voler più seguire l'allenatore, perché non vedo una voglia di combattere, non vedo un'intensità, vedo una squadra molto remissiva. Quindi chiaramente fosse per me, io direi proviamo a insistere. Alcuni allenatori hanno bisogno di fiducia, hanno bisogno magari di un anno che non andrà benissimo e magari l'anno dopo ti fanno l'exploit, chi lo sa.
Allora, hai centrato un punto che per me è molto importante, ovvero visto dal, se noi guardiamo la Roma, secondo me da un semplice punto di vista dei risultati non vedrei motivo di esonerare Mourinho, nel senso che lui è stato presentato e si è presentato dicendo che ha firmato un progetto di 3 anni, dove il primo anno sarebbe stato un anno di costruzione, dove l'obiettivo era però il quarto posto, che dista già troppi punti. Infatti dopo arriverà un'altra domanda, quando arriverei parleremo di Napoli Atalanta, e quindi insomma un anno di costruzione dove ci sono tanti giovani e più o meno fermati, tra Temi Abraham, tra Shomurodov e Vigna, ce ne sono veramente, è una squadra molto giovane, scalpitante dal punto di vista di un allenatore che vuole investire sulla squadra che sta allenando. E se io dovessi giudicare semplicemente i risultati, direi vabbè, sta andando forse un po' peggio di come uno si poteva immaginare, ma vabbè, stiamo costruendo, importante ciò che verrà l'anno successivo. Diciamo che nella situazione come adesso, una Roma che non vince un trofeo da troppi anni, se puntasse la Coppa Italia e vincesse una Coppa che viene troppo schifata secondo me, purtroppo, e comunque porterebbe a casa un risultato minore che farebbe molto spogliatoio. E il problema appunto sta a quello che hai detto tu, ovvero lo spogliatoio, perché se invece dovessi provare a immaginarmi cosa sta succedendo là dentro, Un allenatore può essere blasonato quanto vuoi, puoi essere anche Ferguson, che se la squadra non ti sta dietro, che sia colpa tua o dei giocatori che si coalizzano contro di te, ripari il problema, la squadra non ti sta dietro. E anche io vedo una squadra remissiva, vedo giocatori del calibro di Veretout, per esempio, di cui parlavo anche questo pomeriggio con amici miei, che stanno rendendo non come gli altri anni, perché Veretout viene da esperienza della Fiorentina e alla stessa Roma, e non dico eccellenti, ma molto buone. Alla Fiorentina ha avuto un exploit bellissimo e alla Roma con Fonseca ha giocato veramente bene. E c'è da dire un'altra cosa, che Mourinho, dopo aver avuto l'inizio del campionato, quando comunque le cose gli stavano andando bene, lui disse alla fine di Roma-Sassuolo vinta 2-1 con il gol all'ultimo minuto di El Shaarawy, disse: quando sono arrivato qua in Italia non mi aspettavo che il calcio italiano fosse cresciuto così tanto. È vero, in Europa fa fatica, ma a livello di calcio, a livello nazionale, si è alzato molto. Quindi secondo me lui sta avendo un impatto, mettiamolo un po' in cacciara, detto in parole povere. In sostanza è arrivato, secondo me, in testa un po' anche sopravvalutandosi di se stesso, dicendo: sono un grande allenatore, probabilmente avrò vita facile in un calcio in cui visto dal di fuori sembra non più all'altezza di un tempo. Invece secondo me questo, che come avevo già parlato con gli altri e chiedo anche a te, questo secondo me è il campionato degli allenatori, questo di quest'anno qua, perché ce ne sono veramente tanti che propongono un calcio moderno, innovativo, il loro calcio, Tudor, Juric, lo stesso Simone Inzaghi che sta affermando il suo calcio, Dionisi, Zanetti, Thiago Motta, anche se fa fatica, sono comunque giocatori propositivi, allenatori che allenano squadre, è vero, minori, tra parte Inzaghi, ma che non mollano l'osso. La Roma non può andare alla Spezia e dire: probabilmente faccio il risultato. È sbagliato, se vai così, anzi, ne esci con le ossa rotte. Secondo me Mourinho sta soffrendo veramente un ambiente italiano che non si aspettava, secondo me.
Sì, soprattutto dopo aver vinto tutto comunque qua in Italia, probabilmente lui aveva una certa memoria, un certo ricordo di quello che era il calcio italiano. D'altronde non è che siano passate ere, sono passate una decina d'anni, in sostanza, dalle sue grandi vittorie con l'Inter. Probabilmente ha subito questo contraccolpo, non si è adattato tatticamente, probabilmente non aveva neanche l'idea di venire in Italia, chi lo sa, quando lui ha firmato con la Roma era ancora, se non sbaglio, sotto contratto col Tottenham, e dopo ha accolto la proposta dei giallorossi, ma forse non è stata la sua prima idea, non si è preparato, probabilmente non aveva neanche mai pensato di tornare in Italia, chi lo sa. Però chiaramente un allenatore come lui, professionale e internazionale, ti aspetti che probabilmente abbia fatto le sue ricerche, i suoi studi, abbia capito che il calcio italiano un minimo è cambiato, però forse non si aspettava la stessa resistenza, la stessa intensità anche da squadre molto piccole, di pensare di riuscire comunque a portare a casa il risultato anche con squadre più blasonate.
Però quello che c'è da dire è che è stato magico, perché è vero, l'ambiente Roma sta soffrendo ed evidenziando dei malumori a 360 gradi. Ma se c'è una parte di questi 360 gradi che fatica ancora a criticarlo, e l'asta secondo me è l'abilità di Mourinho, soprattutto nella comunicazione, il fatto che una grossa fetta dei tifosi crede ancora in lui.
Quello è vero, sì, anche perché il carisma di Mourinho è palese, cioè lo abbiamo conosciuto qua in Italia, l'abbiamo apprezzato qua in Italia, qualcuno un po' meno ovviamente, dipende dalla sponda calcistica,
esatto.
Però insomma è un personaggio Mourinho, è una persona che la identifichi, sai come si comporta, sai come si comporta in certe situazioni, è difficile, o lo ami o lo odi sostanzialmente. E quindi secondo me sì, si creerà la situazione in cui probabilmente la tifoseria non sarà contraria alla permanenza di Mourinho, ma probabilmente la società farà una valutazione diversa, penserà: più tardi lo esonoriamo, più tardi l'allenatore subentrante avrà difficoltà a integrare la squadra e a provare a portare comunque il risultato e la conquista di una, almeno nell'inserimento nelle sezioni delle coppe europee, nella classifica, e chi lo sa, magari anche qualche trofeo. Però ti chiedo io, Alex, invece questa volta, secondo te cosa manca alla Roma? C'è una difficoltà a livello difensivo o è l'attacco che non sta rendendo come ha reso negli altri anni, soprattutto visto la partenza di Edin Dzeko?
Allora, secondo me l'attacco non lo identifico come un vero problema, Perché ti parlo da uno che c'ha Tammy Abraham al fantacalcio.
Io c'ho Mkhitaryan, per questo ti ho fatto la domanda.
Ok. Beh, qua ci sono due podcast che stanno soffrendo molto nell'interloquire, non so se si capisce. No, diciamo che io non identifico tanti problemi nell'attacco per il semplice fatto che la punta di riferimento, ovvero Tammy Abraham, quando è arrivato Dzeko alla Roma il primo anno, ha fatto dei risultati, delle prestazioni veramente scandalose a tratti, opache,
Opache, decisamente.
ecco. Ma il discorso che si fece per Dzeko vale per tutti i giocatori, e che essi siano giovani, medio giovani, anziani, ovvero che il primo anno in Italia, soprattutto per un attaccante, è sempre difficile. O sei un fuoriclasse come Ronaldo, che te ne freghi e fai 30 gol comunque, o sei Tammy Abraham, che sei un ragazzo giovane, che comunque non sta sfigurando, c'è il vecchio discorso del record di pali presi in Serie A di Abraham, eccetera, eccetera, e che fa fatica. Shomurodov non è proprio una punta punta, infatti secondo me forse è la vera incognita in attacco è Shomurodov, secondo me non è collocabile ancora, non ha ancora trovato dove metterlo Mourinho. Quindi, visto che secondo me sì, l'attacco è un problema se, che fisiologicamente dovrebbe risolversi, il problema vero sta nella difesa. Difesa che tra l'altro Mourinho dopo il 6-0 col Bodø/Glimt ha proprio detto: io ho una squadra A e una squadra B. E quando giocano i giocatori della squadra B, ha giocato con Kumbulla contro l'Inter, questi sono i risultati. E in difesa, tra l'altro, la difesa distrutta dagli infortuni e dalle squalifiche. Perché non c'è Spinazzola che arriverà a gennaio, e in che condizione arriverà lo vedremo. C'hai Vigna che è un buon giocatore, ma si rompe spesso anche lui. E Ibañez che è un ottimo centrale è adattato terzino. E quindi è adattato terzino e si commenta da solo. Kumbulla si commenta da solo. Mancini è un ottimo difensore, forse uno dei pochi che si salva. A destra c'hai solo Karsdorp, che tra l'altro con l'Inter era squalificato. Quindi cosa gli. È un reparto su cui bisogna sicuramente investire a gennaio, e dove si trovano le vere criticità. Di conseguenza rimane il centrocampo che semplicemente secondo me si trova tra l'incudine e il martello, ovvero Veretout, Cristante, Pellegrini sono forse quelli. Veretout è vero che è in calo, ma messi insieme sono quelli che comunque stanno giocando forse meglio, ma patiscono troppo le mancanze sia dietro che davanti. Questa secondo me è l'interpretazione dei giallorossi, portiere escluso ovviamente.
Tra l'altro, tutti si aspettavano un minimo di crisi in difesa proprio per il fatto che il rapporto non è idilliaco tra Mourinho e Smalling, che comunque è una componente fondamentale della difesa della Roma, perché a quanto pare ai tempi del Chelsea c'è stato qualche piccolo screzio tra di loro.
sì.
Infatti si pensava subito che Smalling non avrebbe trovato molto posto tra le file, invece sembrerebbe che ci sia stato un minimo di riappacificazione, anche forse per questioni di necessità. Ma secondo te invece Zaniolo quanto può cambiare le sorti della Roma dopo essere tornato dall'infortunio?
Zaniolo l'ho visto. Come spiegare? Chiaro e scuro. Croce delizia Zaniolo. Lo definirei così. Perché ci sono partite dove sembrava dovesse spaccare il mondo, e partite in cui Mourinho penso ancora un po' gli tirava dietro la sedia. Adesso non è più trequartista, è passato a una sorta di seconda punta vicino alla punta principale. Cosa che mi sta sorprendendo, non sta neanche giocando male in quel reparto là. Forse una delle poche note positive di Roma-Inter. Tant'è che le poche azioni offensive venivano dai piedi di Zaniolo. Di base è un calciatore con tanto talento, e io penso che comunque renda meglio sulla tre quarti. Penso. Poi magari Mourinho lo reinventerà a seconda punta. Questo lo scopriremo solo vivendo. Secondo me il suo posto è dietro la punta. E anche come laterale ha giocato bene ogni tanto, come attaccante esterno destro.
Alla Zaccagni, diciamo, no?
Alla
Che si
Zaccagni.
interpretava in quelle zone lì.
Secondo me Zaniolo ha ancora il potenziale per essere un crack della Roma. Il problema è proprio la Roma in sé. Quindi vediamo. Roma che ha perso 3 punti a ridosso dell'Atalanta. Perché si può dire che adesso che iniziamo a parlare di Napoli-Atalanta 2-3, possiamo anche iniziare a parlare forse delle quattro squadre che resteranno lì, perché questa è la giornata in cui l'Atalanta, battendo il Napoli, ha portato intanto il Napoli al terzo posto, ha accorciato sulle prime tre, adesso ci sono due punti tra la quarta, l'Atalanta, e la terza, il Napoli, e ci sono quattro punti tra l'Atalanta e il Milan, che è primo. Ma non solo, con questa vittoria c'è uno stacco mostruoso tra le prime quattro e la Juve, che è quinta, 27 punti. 7 punti sono tanti, non troppi, perché sappiamo che la Juve è una mina vagante, cioè prima di dar per morta la Juve devi aspettare maggio.
Anche perché chi non si ricorda come è arrivato il primo scudetto della lunga corsa, è arrivato proprio dalle spalle di tutti quanti.
Esatto, però appunto l'Atalanta ha dato dimostrazione intanto di essere la grande squadra che è sempre stata, e che tra l'altro, guardavo le statistiche ieri, nella stessa giornata di campionato di 4 anni fa l'Atalanta aveva circa 10 punti in meno, ogni anno ha sempre avuto 2-3 punti in più, è una squadra in costante crescita, e adesso è sempre, negli ultimi anni è sempre arrivata in Champions, quindi è sempre stata una squadra da prime 4, solo che negli ultimi anni è sempre stata la squadra che arrivava quarta. Quest'anno invece l'Atalanta secondo me potrebbe, io non la vedo come vincitrice dello scudetto, parlavo con Lorenzo l'altra volta che potrebbe, perché non posso, per onestà intellettuale non puoi escluderla, però comunque la vedo, cioè io sono della tua stessa opinione, la favorita è l'Inter, però quest'anno la vedo molto più aggressiva, e soprattutto i giocatori, a differenza degli altri anni in cui secondo me si stavano si vedeva che si stavano ancora stupendo di se stessi, quest'anno invece secondo me hanno la consapevolezza di poter fare di poter arrivare a quel risultato. So che ne pensi tu.
Sì, diciamo, come hai detto appunto tu nello scorso podcast, l'Atalanta quest'anno, oltre ad avere le grandi prestazioni, le grandi giocate, i risultati roboanti, sta facendo punti anche con le grandi, quindi sta costruendo una possibile vittoria finale, dove una volta l'altro anno falliva nel costruirla, perché mancava quella cattiveria, mancava quell'incisività. In partite in cui vedevi che proprio l'Atalanta si divertiva, quando c'era il caso invece di soffrire un po' di più e divertirsi un po' di meno, l'Atalanta faceva fatica, probabilmente perché pagava l'avere tanti fantasisti, un buon gruppo che si divertiva giocando, però magari non riusciva a mantenere le aspettative quando c'era da affrontare la squadrona. Quest'anno invece l'Atalanta è compatta, è proprio squadra, e secondo me è una delle candidate alla vittoria finale, anche perché ha un organico solido, non ha pagato troppi infortuni, ha un buon centravanti che sta garantendo anche una buona dose di gol rispetto agli anni precedenti in cui faceva un po' più un lavoro di sponda, di attaccante di manovra, diciamo, no? E manca un po'... chi potrebbe mancare? Beh, sta rientrando finalmente il Pasalic, che avevamo visto qualche stagione precedente, che era mancato nella scorsa, non aveva dato quello stesso contributo, e chiaramente penso che Gasperini spera di ritrovare anche l'Ilicic di qualche stagione fa.
È ritornato a Tabor?
È ritornato a Tabor, che è un'ottima notizia sulle fasce, e quindi sì, diciamo che secondo me Gasperini può insistere, può provare a trovare la vittoria, anche perché trovare una vittoria con un Napoli lanciato nel cercare di portarsi davanti alle prime due, Milan e Inter, è fermato da un'Atalanta così intensa che non ha mai mollato la partita fino all'ultimo, è veramente una probabilità.
Allora, il campionato lo si vince, il famoso detto, si vince facendo punti con le piccole. Il Napoli ha il merito di aver fatto quasi tutti i punti che ha con le piccole. Parlavo con Mirko qualche settimana fa, quando noi eravamo ancora un podcast in live su Instagram, del fatto che secondo me il Napoli avrebbe accusato molto il contraccolpo calendaristico, permettimi sto termine, ovvero del fatto che tutti i big match praticamente ce li ha nelle ultime giornate di campionato. E sfortuna ha voluto che nel giro di una settimana e mezzo gli si rompessero quattro titolari, perché adesso il Napoli non avrà per tre mesi Victor Osimhen, che ha dovuto fare una ricostruzione facciale, e non ha, è in bocca al lupo tantissimo, non ha per un mese Fabian Ruiz e Zambon Guissà, anche se è veramente sostituito degnamente dallo Lobotka Demme. E manca Koulibaly adesso, anche ci sono tante mancanze. È vero, Mertens sta comunque giocando bene, Mertens timbra il cartellino ogni volta e la squadra si sta riadattando al vecchio giocare di Sarri un po', perché qua, adesso che vedo Mertens di nuovo punta vedo un po' quel guizzo sarriano. Insomma, i giocatori non si dimenticano. Il bello del gruppo Napoli è che cambia poco. Sono quasi gli stessi giocatori da tanti anni. Ogni anno viene aggiunta quella cosina in più. Che 2 anni fa è stato Osimhen, quest'anno è stato Anguissa. Tra l'altro colpaccio, Anguissa. E quindi, in sostanza, secondo me il Napoli, io dicevo, farà fatica le ultime giornate di ritorno. E le ultime giornate a ridosso del ritorno, farà fatica le ultime giornate anche di campionato, perché c'è tutti questi big match alla fine. Ovviamente quando parlavamo non c'erano ancora tutti questi infortuni, però per quanto mi riguarda in un multiverso, per usare una citazione marvegliana, in un multiverso con tutti i titolari, questa partita secondo me sarebbe finita 3-3. Cioè, comunque il Napoli avrebbe faticato, avrebbe accusato il colpo di tante partite importanti tutte insieme. E non so come la vedi tu.
Beh, diciamo che bisogna anche inserire magari la variabile Spalletti, un po' le decisioni tattiche magari potrebbero avere comunque condizionato la partita, però effettivamente hai ragione tu, sono due squadre assolutamente equilibrate, due gruppi compatti e rodati nel tempo. 3-3 potrebbe essere stato un risultato giusto con tutti i titolari presenti, però queste partite sono sempre strane, non puoi identificarle, non puoi valutarle semplicemente sulla carta. Hai di fronte due squadre che appunto possono farti rimonte, possono farti partitone da 5-0, possono fare le partite invece un po' opache e non portare a casa il risultato pieno. Non sono facili da interpretare, però incognite come quella del Napoli, in cui mancano titolari importanti, hanno sicuramente favorito l'Atalanta, un'Atalanta che tra l'altro è comunque in corsa, è comunque in movimento, è comunque sta facendo un bel campionato, un ottimo campionato, sempre sulla linea dei campionati precedenti, magari meno rilevante, si merita assolutamente di stare là, quindi non è una sorpresa aver visto l'Atalanta vincere, assolutamente, avrebbe potuto vincere il Napoli e comunque non sarebbe stata una sorpresa, quindi questo è stato il risultato, ha premiato l'Atalanta e io sono contento, perché mi piace che resti un campionato molto aperto, ha permesso appunto l'Atalanta di restare in prossimità delle prime tre,
ha creato un solco tra le prime quattro secondo me con questo risultato.
Di fatto sì, non me ne vogliano gli juventini, però almeno garantisce un po' di variabilità al campionato italiano, che non fa male anche per gli spettatori esteri che magari un po' stufi di seguire la Liga e la monotonia dei campionati tedeschi o francese, apprezzano un po' di variabilità nel campionato italiano.
Nel panorama europeo al momento solo Premier League e Serie A ti propongono un'incertezza sul campione.
Tralasciando il sesto posto garantito al Tottenham, che non ce la fa.
E vabbè. Tra l'altro, la partita di cui andiamo a parlare adesso, Bologna-Fiorentina, era una partita che io aspettavo tremendamente. Perché parlavo con Lorenzo la scorsa settimana di come si celebrasse poco un Bologna che era arrivato a 24 punti, cioè prima di oggi era ottavo. Sempre a parlare delle quelle che noi abbiamo definito, e se forse le definisci anche tu, le 8 sorelle quest'anno, perché soprattutto dopo oggi la Fiorentina ha fatto capire che ci sono 8 squadre che si contendono 6 posti,
soprattutto con un centravanti come Vlahovic, anche perché è lui che ha fatto la differenza.
Ce l'ho al fantacalcio, maledetto.
Sì, decisamente possiamo parlare che ormai il campionato, fra poco probabilmente, se questo è l'andare della Serie A e vedremo una costante crescita anche in queste squadre cosiddette piccole, chiaramente probabilmente la classifica si dividerà come si divide appunto a metà normalmente nelle schermate piccole. Sì, avremo sì. La metà delle squadre, le 10 squadre grandi, e la metà delle 10 squadre piccole, ciascuna delle quali a sinistra si contendono i posti in Europa e a destra si contendono l'evitare la retrocessione.
Mamma mia,
è da torinista, chiaramente il mio amico Alex ansima, perché è stato una minaccia notevole in questi anni precedenti.
E da scaramantico lo rimane finché non vedo quota 40 punti.
Beh, con Juric possiamo ben sperare.
In teoria, domani giochiamo.
Però tornando a Bologna-Fiorentina, secondo te la Fiorentina è Vlahovic dipendente?
Sì, sì, l'ho già detto. Sì, sì, la Fiorentina è Vlahovic dipendente, soprattutto... per due motivi. Uno, per i risultati, e non occorre neanche che ne discuto. Secondo motivo è perché se non gioca Vlahovic, perché magari gli piglia un raffreddore, gioca Kokorin. Non me ne voglia il russo, ma è un'unghia di Vlahovic Kokorin, non me ne voglia.
Peccato, perché era arrivato con in pompa magna, insomma, celebrato. Sì,
non ho mai capito perché, tra l'altro.
Non ho mai capito perché è arrivato in maniera molto, non me ne vogliano gli amici ascoltatori slavi, ma molto slava, perché questa foto nel jet privato, con lo champagne in mano, con la moglie bionda a fianco, me la ricordo ancora adesso, scomparsa su Instagram, al momento della firma, arrivava in Italia come il classico russo amante dell'Italia, che ha trovato il contratto della vita. Invece però non posso neanche dire che abbia fallito di trovare i suoi spazi, perché ha avuto le sue opportunità, ma è proprio sembrato carente nella sua capacità di integrarsi negli schemi di gioco, di mostrare una sua caratteristica che possa far dire all'allenatore: ok, in questo caso ti metto a te al posto di Vlahovic, perché Vlahovic fa tutto, fa il centravanti, fa il finalizzatore d'area, crea manovra, va a cercare la palla, fa tutto.
Mi ricorda il Belotti dei tempi migliori, Vlahovic.
Belotti, esatto, Belotti è l'analogia giusta, perché effettivamente Belotti fa tutto, fa, quando tornerà in forma, e speriamo il prima possibile, farà ancora tutto anche per il Torino, ma è il classico centravanti boa, gli dai la palla, ti apre gli spazi, lo metti in condizione di segnare, ti segna, è bravo di testa, sa come mettersi col corpo, è la stessa cosa Vlahovic è veramente quello che spacca le partite.
È proprio il giocatore da attacco 3.
Esattamente, sì, con due ali in supporto che forniscono magari cross, l'assist dal centrocampo che sale, è il giocatore che permette sia a fare manovra che finalizzazione, perfetto per un 4-3-3, 3-4-3, insomma, quelle formazioni lì.
Tra l'altro lo facciamo un complimentone a Cristiano Biraghi?
Allora, lo farei volentieri se non l'avessi contro il fantacalcio, ma sì, facciamolo, perché comunque è stata una pennellata deliziosa quella supposizione, semplice, elegante, quella che ti aspetti da un giocatore comunque del suo calibro, che non sottovalutiamo il povero Biraghi, è comunque un difensore che ha qualità anche nei piedi.
Sottovalutato,
sì, ma sono tanti i calciatori italiani con questi nomi un po' anonimi, uno direbbe, no? Perché sono quei calciatori che non hanno il nome che compare sui giornali, che però fanno la differenza in queste squadre che comunque hanno degli obiettivi e comunque hanno delle aspettative.
Oh raga, io dopo dedico 30 secondi a Biraschi, ve lo dico subito.
Io cercherò di impedirlo, però a patto che il buon Alex mi conceda almeno una mezz'oretta su Marco Davide Faraoni.
Segna per noi,
Davide.
Quindi, Bologna-Fiorentina finisce 2-3. E secondo me è la partita che ha delineato un po' la differenza tra le due squadre, ovvero il Bologna è quella squadra matura che probabilmente finale alla parte sinistra della classifica, ma a ridosso delle otto sorelle.
E diciamo per una carenza d'organico, non chiaramente per volontà di dimostrare quanto vale, sembra proprio che manchi l'organico capace di poter aspirare a quelle posizioni lì.
Ma che ha ancora molte partite per sorprendere. Allora... il calendario è proseguito con Spezia Sassuolo. Dai, manca poco la tua partita. Spezia Sassuolo 2-2. Saluto tutti quelli che hanno Raspadori al fantacalcio. E un bacio anche a tutti quelli che ce l'hanno contro, perché Raspadori è partito dalla panchina.
Io non lo so se il buon Alex lo sta facendo apposta, ma sta menzionando solo i giocatori che io contro al fantacalcio.
No, non l'ho fatto apposta, devo essere sì. Anche se effettivamente me l'hai fatto notare dietro le quinte, prima della registrazione. Però
dietro le quinte accadono brutte cose, sappiatelo, solo ad Alex.
Grazie. E Raspadori che pareggia una partita che lo Spezia ha portato sul 2-0 con gol di Manai e dell'ex Granata Giasi, o Giasi, anche qui pronuncia che non ho
ogni
mai...
Ogni commentatore ha la sua scuola di pensiero, io resto sul Giasi per adesso.
Ok, io dico Giasi, così facciamo...
ma c'è una Y, di solito si pronuncia... ma non so, di che nazionalità è Giasi?
Non lo so.
Lui è un non sololiano.
Allora, Matteo, mentre tu mi dici cosa ne pensi di Spezia Sassuolo, vado a vedere
Bravo, tu che hai i supporti informatici. Beh, di Spezia Sassuolo cosa possiamo dire? Sono contento di uno Spezia che continua comunque a dimostrare di aver qualità, nonostante il cambio di allenatore con l'altro anno, quando Italiano comunque aveva portato lo Spezia a fermarsi nel panorama della Serie A, dopo che chiaramente tutti pensavano che avrebbe fatto la fine della matricola.
Stop. Emmanuel Quarzin Giasi o Ghiasi, che dir si voglia, Palermo, 11 gennaio 1994, un calciatore ghanese con cittadinanza italiana, attaccante dello Spezia e della nazionale ghanese.
Insomma, per riassumere, è palermitano.
Ok. Giovanili, Torino, ricordavo bene.
Perfetto. Bene, risolto il mistero Giasi, almeno questo lo sappiamo.
E quindi ce la siamo portata a casa.
E niente, quindi tornando sostanzialmente allo Spezia, sono contento che continui ad affermarsi con queste squadre che hanno già esperienze in Serie A, come il Sassuolo, che il Sassuolo una volta era lo Spezia d'oggi, insomma... Sì. Approdato in Serie A, nuovo al panorama, e subito ha fatto la sua bella figura. Lo Spezia anche, magari nel suo piccolo chiaramente, perché non è una realtà come il Sassuolo, anche il Sassuolo non è che sia una realtà enorme, però lo Spezia diciamo che da tanti anni anche della Serie B che aspirava ad arrivare in Serie A, e quando ci è arrivata non ha fatto una brutta figura e sta continuando il suo progetto.
Ora, io sono totalmente d'accordo con te, del Sassuolo mi piace l'idea di aver preso Dionisi, che porta avanti il lavoro di De Zerbi, e tra l'altro Dionisi che si meritava una panchina di Serie A anche affermata come quella di Sassuolo, e, diciamo che sono quelle partite che finite in pareggio mi vanno, secondo me danno merito a tutti e due gli allenatori, nel senso mi sarebbe dispiaciuto vedere sia Thiago Motta che Dionisi veder perdere questa partita, perché meritano. Certo, sta facendo più fatica Thiago Motta, ma Thiago Motta c'ha anche una rosa diversa dal Sassuolo e da tutte le squadre che gli stanno sopra.
Magari paga un po' di inesperienza.
Paga un po' di inesperienza, e alla seconda esperienza in Serie A dopo quelle poche partite al Genoa dove è stato esonerato quasi subito. Però mentre il Sassuolo è una squadra che continua con la sua filosofia societaria, se posso chiamarla così, lo Spezia è un cantiere a cielo aperto dove, nonostante si stia facendo fatica, si vede il lavoro dell'allenatore, secondo me.
Assolutamente sì, anche perché continua un po' il lavoro anche di Italiano. A livello tattico diciamo che non abbiamo visto degli stravolgimenti, si è cercato di mantenere anche l'organico, si è cercato di dare continuità alla squadra, anche perché avendo fatto bene a un campionato precedente è giusto fare così. Però quello che mi piace dello Spezia è che, come in questa partita qua, non è una partita che parte remissiva e cerca gli spazi studiando la squadra, parte aggressiva, cerca subito le occasioni, cerca subito di infilare, e anche come in questa partita ha trovato il doppio vantaggio e ha cercato di gestire la partita. Non è una squadra che attende la squadra, ha un po' di timore, sa di essere una piccola e che magari deve approcciare la squadra in una maniera un attimino un po' più difensivista. È una squadra che cerca le sue occasioni, ha dei giocatori che hanno un certo talento, una certa fantasia, peccato che non abbiamo visto appunto Verde, che è uno di quelli che può esprimere questa qualità. È subentrato, però non ha timbrato il cartellino, come si usa dire. Il Sassuolo invece in questo caso ha pagato magari delle assenze, ha pagato chiaramente, come possiamo dire, in attacco non è stato così incisivo, perché il Berardi di anni fa secondo me giocava un ruolo un po' diverso, adesso lo vedo in un ruolo molto di impostazione, trova meno facilmente il tiro, trova meno facilmente l'occasione. È stato illuminante per esempio qualche giornata fa quel passaggio che aveva trovato, non mi ricordo se per Juricic, ha trovato da spalle alla porta sulla sinistra, sull'ala sinistra, ha trovato questo bellissimo cross.
Non ricordo, mi pare fosse per Juricic, sì.
E per Juricic mi pare, insomma vedo un Berardi molto 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 regista,
sì, molto leader della squadra,
molto leader della squadra, ma quello insomma si è consacrato, sempre bestia del Milan chiaramente, come abbiamo visto, ma è stato diciamo dopo tutto una partita giusta. La Spezia ha cercato la vittoria, Sassuolo è stato premiato nel giocare la carta Raspadori, che ha premiato con una doppietta, quindi è un pareggio giusto, non smuove la classifica, non dona nulla a nessuna delle due squadre, ma è giusto così.
No, infatti, e tra l'altro piccola annotazione e curiosità secondo me che è degna di nota e degna anche di merito al Sassuolo. Giocare alla Spezia è difficile per tante squadre, soprattutto per le squadre che giocano larghe, perché si sa che il campo dello Spezia è il campo più stretto della Serie A. Tante volte chi parla di calcio non sa quanto 3-4 metri possono fare la differenza. E squadre che giocano in ampiezza, come faccio un esempio che conosco benissimo, il Torino, alla Spezia hanno fatto una fatica immane. Il Sassuolo è una squadra che gioca in ampiezza e paradossalmente anche verticalizza molto. Il merito è stato quello di aver subito tanto nel primo tempo, aver imparato ed aver reagito molto bene nel secondo tempo. Il campo della Spezia, che è una squadra che potrebbe anche retrocedere, perché comunque i punti sono pochi, è sempre difficile per qualsiasi squadra. Adesso è arrivato il momento in cui io praticamente mi tiro fuori dal podcast. perché è arrivato il partitone della Madonna. Venezia, io mi permetto solo di presentarla. Dopo lascio a te, mi prendo, vado a farmi un tè.
Farò io le domande. No, allora, perfetto.
Per a te, sì, questa io ti cedo lo scettro, diventi tu. L'abbiamo vista tutti e due. Anche se in separata sede, Venezia e la Sverona, derby veneto, finito 3-4, rimonta dell'Ella Sverona da 3-0, subito nel primo tempo, gol di Ceccaroni, croce delizia della partita, Cernigoy ed Henry, ha pareggiato della Sverona con un autogol di Henry, Caprari su rigore per la nefandezza di Ceccaroni e doppietto di Simeone, di cui uno dei due gol stupendi. Basta, mi vado un po' in diretta, mi metterò fuori da qua, fa tutto quel che te vuole.
Vai. Cosa posso dire? Posso solo dire iniziare da come l'ho vissuta. L'ho iniziata con i miei colleghi, che chiaramente mi è toccata guardarla di nascosto al lavoro, che mi vedevano depresso, non capendo il perché, a vedermi con le convulsioni ogni 5 minuti. Non capendo il perché.
È stata un'ora brutta della giornata.
È stata un'ora bruttissima e bellissima per me. È stato come viversi tutta la vita di fronte. Hai presente quelle visioni pre-mortem,
sì,
no?
Sì,
insomma,
sì.
No? Ho visto tutta la vita davanti. Ed è finita bene alla fine, però è stata una morte gioiosa. Allora, quello che posso dire su questa squadra è che mi aspettavo un minimo di contraccolpo, soprattutto visto la sconfitta pagata internamente dal Verona nella partita precedente. Peccato, è stata una partita che secondo me ha pagato, il Verona ha pagato la sua stanchezza dopo aver avuto una buona corsa fino adesso, ma non tutto merito del suo sacco, sarò onesto, è stato anche frutto di alcune occasioni sfruttate bene, un po' di fortuna, situazioni favorevoli, si parla di rimpalli, si parla di qualche palla ben piazzata, insomma, sono queste situazioni che hanno premiato il Verona fino adesso, e nella partita precedente non è stato così e si è visto la stanchezza di alcuni giocatori che appunto in questa partita hanno fatto turnover, come per esempio Barak. Quindi il contraccolpo iniziale era aspettato, soprattutto contro una squadra che arriva con una motivazione diversa dal Verona. Il Verona pagava il contraccolpo psicologico, il Venezia è lanciato, sta facendo un campionato che non si aspettava nessuno, tutti la candidavano come retrocessa, squadra piccola, non ha mai visto la Serie A in tanti anni, stadio... lagunare.
Forse non sai, ma in tanti podcast fa... io ho eletto il Venezia come mia mascotte della Serie A di quest'anno.
Mascotte della Serie A, beh, ma ci sta, perché sinceramente io non ho...
Mascotte nel senso positivo, nel senso che secondo me si salverà e farà bene, sorprenderà in quel senso mascotte.
Quello assolutamente sì, ma era contento, è stata una bella partita e sono contento che sia stata una bella partita, perché tra due squadre che vengono considerate comunque piccole, sono in realtà due delle prospettive della futura Serie A. Ed è stata una partita viva, combattuta, due squadre che volevano la vittoria, due squadre che erano consapevoli delle loro capacità, delle loro forze, anche se il Venezia ha iniziato subito consapevole delle sue qualità e il Verona invece ha iniziato dalla partita precedente, con gli stessi problemi, con gli stessi errori, l'incapacità nel riuscire a costruire il gioco, pagare gli errori difensivi in una maniera assolutamente clamorosa. Diciamo che l'autogol iniziale probabilmente ha dato la sveglia e secondo me... quello che ha giocato tanto, ma veramente tanto, è l'allenatore, Igor Tudor, perché Tudor è stato famoso sin dai tempi dell'Udinese per essere un gran motivatore, una persona che non lascia nulla di intentato quando si tratta di andare a parlare direttamente con il giocatore, far capire quali sono le intenzioni, quello che si deve fare quando si deve entrare in campo. Magari tatticamente è abbastanza amorfo, perché non è che abbia uno schema preciso. Anche l'Udinese giocava un po' con un 4-4-2, un po' con un 3-5-2, un po' con le fasce, un po' con i terzini, un po' col contropiede, un po' col possesso palla. Diciamo che una delle sue uniche costanti è proprio quello del ricercare il possesso, non per forza mantenerlo, ricercarlo. Se si perde la palla bisogna pressare finché non si riconquista il possesso. Una volta conquistato il possesso, lascia la decisione ai registi di capire come interpretare l'azione successiva. Di solito si tratta sempre di una verticalizzazione, come le vediamo appunto, palla lunga, sperando di imbeccare Simeone. Simeone non è esattamente un attaccante di manovra, ma cerca di fare il suo. E apertura con le fasce che si alzano, Lazovic e Faraoni. Oppure il lancio diretto proprio per Faraoni e Lazovic che cercano di scavalcare la difesa. Questo è, diciamo, il modo di attaccare del Verona, che ha pagato infatti anche in questa partita qua. Però è difficile non menzionare chiaramente un Simeone in forma straordinaria, visti gli anni un po' opachi col Cagliari, insomma non esattamente la stella che ci si aspettava, no? nel calcio italiano. Che secondo te, ecco, secondo te...
Sì, sono l'ospite io adesso.
Tu sei l'ospite, sì, ospite sì. Del mio podcast, benvenuti al podcast di Matteo. Qua parleremo dell'Hellas Verona 24 ore su 24. Per favore restate sintonizzati, se no parleremo 24 ore su 24, 7 giorni su 7.
Chiederemo al presidente Setti di mettere costantemente sottofondo l'inno dell'Hellas Verona.
Esattamente, e sinceramente io da supporter, diciamo, non so neanche quale sia l'inno dell'Hellas Verona. Ma...
Beh, ottimo supporter.
Ottimo supporter, no, in realtà lo so, ma non è così apprezzabile, allora di conseguenza lo ignoro dall'esistenza. Allora, quello che volevo chiederti.
Vai.
Secondo te, il Venezia e il Verona sono squadre simili tatticamente? Hanno un gioco simile? Hanno il loro centravanti che adesso si sta dimostrando un po'.
Henry, che è francese.
Esattamente.
Ho sbagliato io
sì.
La pronuncia prima.
Infatti, non so, ma perché mi viene il Thierry Henry, no? Allora richiamo un po' il passato, no?
Ma tra sono... Cambiaso quest'anno.
Tra Cambiaso, esatto.
Abbiamo un po' di problemi con i nomi quest'anno.
Secondo te, sono due squadre che stanno facendo più o meno lo stesso percorso? Due squadre che le si dava come squadre che avrebbero dovuto approcciare tutte le gare con la difesa, attenzione a non prendere gol, e invece stanno dimostrando una propensione offensiva allucinante rispetto a quello appunto che ci si aspettava? O secondo te sono due squadre proprio completamente diverse?
Sono due squadre secondo me completamente diverse e con quasi soltanto meriti, nel senso, allora l'Hellas Verona viene da due anni molto positivi con Juric e devi dare continuità di positività. Questo non vuol dire che tu obbligatoriamente dovrai arrivare in Europa, ma vuol dire che tu la salvezza tranquilla è un tuo obiettivo da raggiungere,
il minimo.
Esatto, il minimo. Questo vuol dire che l'Hellas Verona deve puntare ad arrivare tra il nono e l'undicesimo posto. Quello è il posto che si merita l'Hellas Verona. Se poi fa di più sarà merito suo. Venezia invece secondo me era una mina vagante che io ho interpretato come mia mascotte all'inizio del campionato, perché vedevo del potenziale, vedevo anche dei nomi che si sono confermati. Ovvero, cosa ha fatto Venezia? Ha fatto un mercato ambiguo, l'ho definito ambiguo ma molto interessante, perché è un mercato di investimento nel futuro, perché ha comprato tantissimi giocatori nelle ultime giornate di mercato, quasi tutti sconosciuti e certi che venivano dagli Stati Uniti. Infatti ricordiamo che la dirigenza del Venezia è statunitense, giocatori dall'MLS, che è una cosa tipica in Italia, genericamente in Europa, ma soprattutto in Italia, vedere giocatori che arrivano dall'MLS è una cosa tipica.
Di solito la strada è proprio l'opposta, giocatori che dall'Italia al massimo vanno a finire.
Magari a fine carriera, esatto. Per fare qualche soldo in più, perché vengono pagati di più, e, come anche per chi va in Cina. E quindi vedevo, è arrivato questo vagone di nomi sconosciuti negli ultimi giornate di mercato, tra cui anche Henry, per dire, e mi chiedevo, ma vediamo, perché lo scheletro del Verona, del Venezia, perdonami, lo scheletro del Venezia era comunque uno scheletro consolidato, semplicemente il problema erano i nomi, ma tra Mempà, che comunque un portiere che vabbè non può competere con Romero, però comunque di base non era un portiere scarso, permettimi questo termine che non mi piace, in difesa ci sono vecchie glorie della Serie A come Chicco Molinaro, poi sono stati presi tanti giovani interessanti come Svoboda, in centrocampo ci sono e Busio, se non erro, ci sono un po' di nomi interessanti. E poi davanti appunto c'è Henry, Okereke, Forte, che gioca poco, però comunque è stato il leader d'attacco della scorsa Serie B per il Venezia, e che anche se gioca poco comunque fa spogliatoio, per lui è un orgoglio essere arrivato in Serie A con la sua squadra, fino ad arrivare a colui che è rimasto e che è il gioiellino del Venezia, che è Mattia Ramu. Per me il Venezia con e senza Mattia Ramu sono due squadre diverse proprio, e da qui si denota la differenza secondo me tra l'Hellas Verona e il Venezia, ovvero che il Venezia sta facendo al di sopra delle aspettative, almeno di quelle che ci si aspettava proprio all'inizio, soprattutto a ridosso dei tanti nomi sconosciuti, e a Ramu dipendente. Ecco, se la Fiorentina è Vlahovic dipendente, il Venezia è Ramu dipendente. E le chiavi del gioco del Venezia passano spesso per la porta di Mattia Ramu. E anche oggi sui tre gol, due vengono dai piedi suoi, per dire. È un giocatore che mi piace molto, e tra l'altro è un giocatore che tifa Torino, quindi bisogna anche dire questo. Non posso non dire, però in quanto Ramu dipendente è un demerito e merito del Verona, nel senso che il Verona non è dipendente molto da un giocatore, più gruppo del Venezia. Se al Verona togli Simeone, che sta facendo molto bene, non è detto che comunque non vinca, mentre io do quasi per scontato che il Venezia farà molta fatica a vincere senza Mattia Ramu. Cioè, questa è una grossa differenza.
Quello è vero, sì, sono due...
Esatto, e tra l'altro, tornando al discorso investimento, ha preso con tutti questi giocatori a pochi soldi che stanno tutti facendo esperienza, quindi finiranno tutti il campionato con una valutazione a livello di cartellino maggiore di quanto sono stati comprati. Certi esploderanno o stanno esplodendo, vedi Okereke, e forse Henry si sta consacrando in questi giorni qua e magari diventerà la punta fissa del Venezia. E quindi il Venezia, se si salva, potrà fare veramente un grande mercato di vendita per comprare dei nomi molto più affermati l'estate prossima. È un po' un discorso alla supermercato, anche brutto da dire, ovvero compro giocatori e poi rivendere, eccetera. È una necessità per una squadra che ha una dirigenza che comunque non è una dirigenza povera, ma è una dirigenza sicuramente inesperta per quanto riguarda la Serie A. Ma economicamente e a livello imprenditoriale sa quello che sta facendo, e i risultati lo dimostrano, e anche l'aver dato fiducia a Zanetti, soprattutto dopo le prime giornate di campionato che non faceva risultati. Questo secondo me è la differenza tra l'Hellas Verona e il Venezia, una squadra più completa l'Hellas, che obbligatoriamente deve stare in una parte a metà classifica perché se lo merita come minimo traguardo, e Venezia invece che può solo che sorprendere. E penso che non può far peggio di così Venezia, può solo che migliorare. Se fa peggio vuol dire che è successo qualcosa a livello societario, perché come abbiamo detto noi prima, il gruppo è veramente bello, agguerrito, fornito. Vediamo. A me piace, io ti ho detto, per me è
la tua mascotte, l'abbiamo mascotte, capito. Che tra l'altro trovo strani parallelismi, perché una tua mascotte precedente era proprio il Chievo Verona.
Sì.
Casualmente è sempre una veneta che si frappone all'Hellas Verona presente in Serie A. Quindi ho già capito che dovremmo andare al Bentegodi di nuovo, come qualche anno fa, a vedere finalmente il derby Verona-Venezia.
I veri tifosi di calcio andavano a vedersi Chievo Verona e Hellas
Verona. Andavano a vedersi Chievo Verona e Hellas Verona. È stata una delle più belle partite di calcio che io abbia mai
visto. Che tra l'altro segnarono tutti i nostri beniamini.
Tutti i nostri beniamini.
Perché per te segnò Toni e Pazzini.
E Pazzini, giusto.
E per me segnò grandissimo Sergione Pellissier. E poi il 3-1 al 92esimo, mi pare, gol di Ionita da fuori.
Gol di Ionita da fuori, da proprio, fuori. Sì.
Un 3-1 che mi pare che era l'ultimo campionato di Toni in Serie A, tra l'altro.
L'ultimo campionato, infatti, è stato un onore un po' per me vederlo, perché io ho cominciato, diciamo, a seguire le sorti dell'Hellas Verona in realtà proprio per lui. Innamorato di questo calciatore ormai a fine carriera, rifiutato da tutte le grandi squadre, che andava a, a invece riscuotere quello che si meritava in una squadra piccola, vincendo il ruolo di capocannoniere. Ed è quello che in realtà i tifosi si aspettavano un po' anche da, da Kalinic quando è arrivato l'altro anno, cosa che assolutamente non ha mantenuto, anzi ha mostrato sempre le stesse lacune dell'attaccante, che manca un po' la finalizzazione, non è di grande aiuto nella manovra, motivo per cui sinceramente non ho capito la mossa di prendere anche Lasagna, che assolutamente non si inserisce nel gioco né di Juric né tantomeno in quello là di Igor Tudor. Però diciamo che, per riassumere questa partita, è stata la vittoria della voglia del Verona di riuscire a portare a casa qualcosa. Probabilmente l'idea di Tudor era: entrate in campo e facciamo un 3-1, non importa quello che succederà, mostrate una risposta, perché stiamo continuando a fare la stessa partita che abbiamo fatto nella partita precedente, non va bene, arriviamo a fare un 3-1. E dal 3-1, secondo me, c'è stata la costruzione della, della rimontada del Verona, costruita chiaramente da, dal centrocampo del Verona, con un Caprari stellare che ha anche finalizzato un rigore, e da un Simeone che è un po' un jolly, perché ti aspetti da un attaccante che faccia bene, che faccia gol, però che faccia delle cose che in carriera di solito non ha fatto, come questi gol da fuori area trovando l'angolino. Ne ha già fatti due quest'anno, importantissimi tutti e due. Di solito da Simeone ti aspetti quei gol di testa, gol da, da situazione, da manovra, da, da un tocco, un semplice tocco e la butta in porta, no? Non queste, queste giocate da trequartista. E invece si sta inventando anche questo, che appunto esalta la, la caratteristica gruppo del Verona, in cui ogni giocatore si presta a fare qualcosa in più, come il mio amato Marco Davide Faraoni, che è un terzino, è un centrale, è un ala, ogni tanto attaccante, ogni tanto trequartista, lui fa tutto.
Ho capito che se per me la mascotte è il Venezia, per te la mascotte è Faraoni, non è
assolutamente
Verona.
Sì, infatti io non riesco a capire perché Miguel Veloso è ancora il vero capitano, perché di fatto è più rotto e, o espulso dalla squadra che altro, perciò
devono parlare col nuovo presidente Matteo Postoli.
Esattamente, infatti non so perché Setti ancora non si decide, però insomma vabbè, io gli ho fatto la proposta, quello è il mio stipendio.
C'è un cachet da mantenere.
C'è un cachet. Posso garantire un tredicesimo dello stipendio della, del terzo portiere del e dopo da là si costruisce.
Vabbè, io dico sempre, zio Paperone è iniziato con 10 centesimi.
Esatto,
e poi...
posso garantire una Coppa Trieste di media classifica. Di più non posso promettere.
Butta via. Se c'ho di ruzzini, come si dice da noi.
Esattamente, come diciamo qua da noi.
Ok. Allora, arriviamo alla conclusione della... ci sarebbero due partite che non sono ancora state giocate. Quella è la conclusione delle partite che sono state giocate, ovvero... questa sera alle 18 è andata in onda Sampdoria Lazio, finito 3-1 per la Lazio, gol di Milinkovic-Savic, doppietta di Immobile. Per la Sampdoria il solito gol della bandiera l'ha fatto Manolo Gabbiadini, che segna solo quando la Sampdoria perde, tra l'altro.
Sì, infatti io ovviamente chi ce l'ha contro il fantacalcio.
Io non li dico apposta, eh.
Sì, la porta, cioè, lasciamo stare, è così la vita.
Il tabellone lo dice, mica io. Allora, la Lazio che ha sempre sta fatica a diventare la Lazio sarriana. Adesso secondo me Sarri ha capito una cosa. Sarri secondo me sta vivendo un po' un periodo Sherlock Holmesiano. Ovvero sta trovando i colpevoli del malo gioco della Lazio.
Del suo stesso malo gioco, tra l'altro.
Lui gioca col 4-3-3, vuole proporre il calcio spettacolo che ha proposto a Napoli e al Chelsea, mentre la Juve ha dovuto adattarsi al calcio che c'era già, ma quella è una parentesi di cui non avevo tempo di parlare.
Era un Allegri un po' più in carne, dai, insomma.
E quindi, che dire, Sarri, secondo me, non so se hai visto la formazione di oggi, ma ha tenuto fuori le due persone che stanno giocando peggio, ma che sono nomi altisonanti, che sono quello meno che Felipe Anderson, perché effettivamente sta rendendo meno, ma non fa tanto rumore quanto l'altro, che è Luis Alberto.
Decisamente.
Hanno giocato Zaccagni, che tra l'altro ha saputo dimostrare come può giocare al posto di Felipe Anderson, con due assist, di cui uno meraviglioso, perché sembrava quasi fallo su Zaccagni ancora un po', invece lui da per terra praticamente, non so come, era tipo l'uomo elastico di Fantastici 4, ha spennellato quel passaggetto quanto bastava per quel mostro di Immobile per tirare in porta e fare il gol del 2-0. poi un altro l'assist al primo gol di Milinkovic-Savic, su cui non c'è neanche da discutere per quanto è fermato quel giocatore, come per Immobile. Insomma, i due individui che giocano peggio nel calcio di Sarri, che sono due nomi altisonanti, sono Felipe Anderson e Luis Alberto, che secondo me ha volutamente messo fuori da questa gara soprattutto Luis Alberto, perché secondo me Felipe Anderson è ancora un po' sotto osservazione. Non so che ne pensi tu della situazione Luis Alberto e Felipe Anderson, nel senso, sono i due indagati del Sherlock Holmes Maurizio Sarri per capire come mai il Lazio non gioca come vorrebbe lui. Difatti oggi, senza questi due giocatori, ha giocato veramente molto bene.
Quello è vero. Diciamo però che effettivamente il problema è sicuramente nel centrocampo della Lazio. È lì che stanno i problemi, perché avendo un finalizzatore come Immobile, lo sappiamo come gioca la Lazio. Mm-hmm. Vive dal centrocampo, vive da quello che arriva dal centrocampo e da quello che riescono a servirgli i suoi compagni da dietro. E di conseguenza, se ci sono problemi per la Lazio ad arrivare a finalizzare come è stato all'inizio del campionato, appunto, il problema va, cioè, ricercato a centrocampo. Quello che non capisco è però, appunto, avendo così tante alternative, così tante buone alternative, Luis Alberto, appunto, ai Zaccagni, è strano aver visto una Lazio così discontinua, così non così incisiva come negli altri anni, che secondo me avrebbe dovuto essere comunque là in alto a competersi una delle prime tre piazze insieme alle grandi attualmente presenti. Invece quest'anno ha fatto molta fatica e non capisco se ha pagato solo il centrocampo o se ha pagato anche alcune problematiche a livello di difesa. Perché ha concesso degli errori che una volta una squadra come la Lazio non li permetteva. Aveva una solidità garantita da Acerbi, che comunque è il pilastro della difesa della Lazio, e che quest'anno invece non ha saputo garantire le stesse prestazioni, le stesse performance. Errori, palle perse a centrocampo, dei contropiedi pagati. La discontinuità è stato il problema della Lazio. Adesso ha trovato una vittoria con una Sampdoria che comunque è una squadra che sa poter far male anche a squadre così grandi, anche a squadre così ben attrezzate. Però secondo me non ha ancora trovato la continuità giusta. Non so se Sarri, con questa idea di Zaccagni, stia cercando effettivamente di sperimentare delle alternative. Provo Zaccagni anche perché è stato acquistato, come dire, con l'intenzione secondo me di farlo giocare, non di tenerlo come riserva, anche perché dopo una stagione come quella fatta al Verona.
Però Felipe Anderson è arrivato in pompa magna, cioè Zaccagni, quando è stato comprato, a me sembrava tanto la riserva di Felipe Anderson.
È stato trattato come, ma chiaramente è ovvio che arriva lì e vedendo il nome che c'è già un Felipe Anderson affermato, c'è un Luis Alberto affermato, sempre sulla tre quarti, affermato, è difficile togliere il posto, ma di vederlo così poco sinceramente non me lo aspettavo, anche perché se prendi delle alternative nella stessa posizione di campo mi aspetto che l'allenatore faccia delle scelte di tipo tattico, no? A seconda della partita, scelga magari un giocatore che è un po' più estroverso, un po' più combattivo, come appunto è Zaccagni, oppure vada a preferire un Luis Alberto. Però noi sappiamo che Sarri, in realtà, lui ha già il suo 11 titolare. Di solito lui seleziona un 11 titolare all'inizio delle prime 5-6 sì, partite, e da lì fino a fine campionato sai più o meno qual è la formazione.
Mm-hmm. Cioè i suoi 3, adesso 5 cambi, che sa già che sono quelli, che uno scatta il 60esimo.
Esattamente.
Di solito Sarri.
Sì, ha il suo modo di leggere le partite. Mm-hmm. E questa decisione è effettivamente molto strana, perché di solito, anche se il selezionato nella formazione titolare ha dei momenti no, lui gli concede comunque le partite, di giocarle e di cercare di recuperare la forma partita. Invece in questo caso ha proprio scelto la sostituzione contro una squadra che non va sottovalutata, appunto, come la Sampdoria, ed è andata bene e si è visto il dinamismo di un giocatore che ha voglia di dimostrare il suo posto, secondo me, no, come Zaccagni. Questa è stata l'anomalia di questa partita, appunto, come hai detto tu, questa ottenere in panca due giocatori affermati e mettere invece la riserva, che è un'anomalia nel modo di interpretare calcio di Sarri, però che ha premiato. Adesso vediamo se questo vorrà dire che Zaccagni si alternerà o vedremo sempre il solito sarrismo con l'11 titolare già prefissato. Secondo te come andrà?
Secondo me uno dei due finisce davvero per fare la riserva dell'altro, di reparto. Vedo più in difficoltà Luis Alberto di Felipe Anderson. Secondo me Felipe Anderson e Zaccagni se la giocheranno abbastanza, uno farà rifiatare l'altro. Luis Alberto invece ha sempre fatto fatica con Sarri. Sarri stesso velatamente lo ha criticato durante le interviste post partita. Almeno è quello che sembrava me ascoltandolo, poi magari mi sbaglio. Anche se le prestazioni in campo parlano per
Parlano da
Luis
sole,
Alberto.
sì. Non serve che Sarri aggiunga nulla.
Ho paura che Luis Alberto possa essere la plusvalenza del mercato, forse non di gennaio, ma d'estate quasi sicuro. Se resta Sarri. Perché
Sì.
Sarri, tuttora, secondo me, per come sta andando avanti il percorso alla Lazio, ogni tanto lo vedo un po' insoddisfatto. Mi dà l'and della persona che non mi sorprenderebbe se prima o poi dà le dimissioni. Lo vedo professionale e professionista, nel senso che concluderà il campionato 21-22. Ma in base a come lo conclude, un altro allenatore a luglio non mi sorprenderebbe.
Sì, è un allenatore che
Per
mostra
sua
delle...
scelta, non per
È
scelta
vero.
dell'Otito.
Mostra delle insofferenze, diciamo. Sì.
Esatto. Mentre sulla Sampdoria ti faccio solo una domanda, che ti ho già fatto per un altro allenatore, ovvero D'Aversa lo mangia il panettone?
D'Aversa, secondo me sì. Allora, secondo me sì, perché la Sampdoria sa in che condizione è. Non penso che i tifosi né la società abbia preso D'Aversa con l'idea di spaccare il campionato. È sempre lì l'obiettivo della Sampdoria, come è anche l'obiettivo dell'altra squadra di Genova, ovvero il Genoa. È quello di guadagnarsi una salvezza, possibilmente il prima possibile, e dopo di cercare un buon piazzamento per completare la classifica. Si può sperare, chiaramente, c'è ancora tutto un campionato da giocare. Tutte e due le squadre stanno veleggiando più o meno dove veleggiavano anche nei campionati precedenti. Sono sempre nelle stesse posizioni, non c'è stato un cambiamento, quindi non vedo un motivo per esonerare un allenatore che sta cercando di dare una continuità a una squadra che secondo me non è male. Io non sto vedendo una brutta Sampdoria, chiaramente sta pagando difetti d'organico, magari non avere esattamente giocatori nei ruoli giusti perché non sempre riesce a interpretare le partite con i giocatori che hai. D'Aversa a quello deve adattarsi, a un Gabbiadini che ogni tanto fa comodo ma a una certa età non può più fare quell'attaccante che sa darti il guizzo, che sa darti la giocata. È una squadra un po' che deve trovare le sue qualità e giocarsele fino in fondo per cercare di non arrivare in una situazione svantaggiosa, diciamo.
Secondo me, se ti dico la mia, la Sampdoria è una squadra che ha il grande problema ed è demerito di non avere un progetto. Cosa che ho già detto, ho notato nel momento in cui hanno acquistato Ciccio Caputo. Perché puntare un attacco di due ultra 35 anni è una mancanza di progetto.
Senza menzionare Quagliarella.
L'altro ultra 35enne è proprio Fabione. E la squadra nel resto dei reparti è stata rimaneggiata veramente poco. E visto che non eccelleva già gli altri anni, non potevi pretendere di più dagli altri anni. È andato. In realtà, secondo me, si è indebolita perché hai preso un giocatore a fine carriera che tra l'altro non sta rendendo come al Sassuolo. E hai sostituito un grande allenatore che era quello che ti faceva fare la differenza, ovvero Claudio Ranieri. Con un buon allenatore, ma che non ti dà le garanzie di Ranieri, ovvero
Esatto.
D'Aversa. E secondo me il panettone, se lo mangia o meno, dipende dalla prossima partita. Perché ricordiamo che la prossima giornata di campionato prevede il derby della Lanterna.
La si gioca nelle emozioni.
Sampdoria-Genoa, Sampdoria 15 punti, e Genoa, di cui andremo a parlare adesso in chiusura, a 10 punti, faranno tanto. Perché Sheva, che perda o meno, è appena inizio del suo percorso, quindi non è in crisi. L'allenatore a Genova, lato Genova, è già stato esonerato. L'impatto ambientale che può avere una sconfitta nel derby è pesante. E per me potrebbe essere la croce tombale sulla carriera alla Sampdoria di D'Aversa. Quindi su questo è un. Ne riparliamo in futuro. Mentre in chiusura, Juventus-Genoa, che è la partita che abbiamo visto assieme
Esatto.
poco prima di registrare, è finita 2-0, non ha segnato Morata, quello è l'importante perché ce l'ha il fantacalcio, mi dispiace per chi ce l'ha. Anche
Però sono contento per chi ha Dybala.
io no, perché ce l'ho comunque contro il fantacalcio. Allora, ha segnato Cuadrado e Dybala. Cuadrado ha segnato da calcio d'angolo, gol spaziale.
Un po' come Calhanoglu, sempre queste situazioni. Calhanoglu è stato fortunato un po' con l'errore del portiere, diciamo. In questo caso invece Cuadrado ha fatto la
Cuadrado ha
magia.
fatto la spennellata, cioè Sirigu non poteva parare. Sirigu doveva essere
Sì, sì, te ne capitano uno a campionato di questi tiri.
Pallone d'oro, sì, trofeo Yashin per parare forse quel calcio d'angolo. E secondo gol di Dybala su una buona quasi triangolazione con Bernardeschi, che la passa bene. Dybala sulla sinistra controlla, se la allunga quel tanto che basta per portarsela sul sinistro e insaccare
all'interno, perfetto,
esatto, insaccare nella porta di Sirigu, che è stato l'MVP del Genoa, perché ha fatto delle parate che hanno tenuto a galla il Genoa sull'1-0 fino al 2-0 di Dybala, che ha portato sui binari bianconeri definitivamente la partita. Che dire della Juve? La Juve dice: ci sono ancora. Per me, in sostanza, questa è la risposta.
La Juve bussa.
La Juve c'ha il calendario più semplice tra le otto sorelle lì davanti, perché adesso non c'ha big match fino a gennaio, e quindi prima che finisca il girone d'andata, ancora tre partite. Che tradotte in termini da trofeo devono essere 9 punti. Che per una squadra come la Juve, un allenatore come Allegri, che forse sta trovando la quadratura del cerchio. Si dice così, la quadratura del cerchio.
Quadratura. Differente quadratura. Non stiamo qui a cercare l'uovo nel pelo.
Ah, ok. Ragazzi, oh, ragazzi.
Di balò.
E no, diciamo che Allegri forse sta trovando finalmente l'11 titolare, il Chiesa permettendo, che è infortunato, da schierare ogni volta. Col Genoa non c'è stata partita, perché effettivamente il Genoa ci ha messo tanto cuore in campo, nulla da dire, e poi la differenza l'hanno fatta i giocatori.
D'altronde, una squadra spuntata come il Genoa in questa situazione non puoi chiedergli di riuscire a fare gli stessi tiri in porta che ha fatto la Juventus. È stata una partita di, senza il possesso, cercare il contropiede in quelle poche occasioni. Quelle poche occasioni sono state mai sfruttate. Chiaramente manca l'organico, mancano gli attaccanti, e anche gli attaccanti non sono esattamente l'attaccante da 20 gol in campionato. Quindi questa è la situazione del Genoa, e questa è la situazione del Genoa da tanto tempo. È un po' come parlavamo prima, la Sampdoria, sono più o meno in situazioni simili. Chissà che Shevchenko non riesca a portare quel pizzico di entusiasmo che a volte per queste squadre piccole, parzialmente anonime a livello di nomi in campo, può cambiare un campionato.
Ma Sheva ha l'attenuante di non aver avuto ancora il tempo di portare il suo gioco, quindi, ed è anche il motivo per cui mangerà il panettone, non sarà esonerato, e ci vogliono ancora un bel po' di partite
per
valutarlo. E tra l'altro a Genova sponda rosso-blu, c'è appunto una dirigenza nuova statunitense, e anche se c'è ancora Preziosi, ma con ruoli un po' diversi. Quindi anche quello un cantiere a cielo aperto, che paradossalmente, se finisse in Serie B, secondo me non sarebbe neanche un problema, perché la Serie B potrebbe anche essere un sinonimo di rinascita per questa squadra, che è da troppi anni che annaspa sempre tra il 15° e il 17° posto, si salva sempre all'ultimo, e penso che essere un tifoso genuano da tifoso torinista degli ultimi due campionati possa capire quanto sia sofferenza, quanti anni di vita si perdono a tifare il Genoa.
Sì, quello è vero, perché la retrocessione fa male, è ovvio, sì. Però almeno ti dà un nuovo obiettivo, ti dà quello di ritornare in Serie A, dà l'entusiasmo, dà un campionato che è molto più approcciabile, avendo una squadra che scende e gode di un paracadute notevole, può impostare un campionato ovviamente puntato alla vetta, avrai un campionato piacevole, pieno di vittorie, magari con la vittoria finale, quindi riporta l'entusiasmo di solito, esatto. Ricarica un attimo, no, l'ambiente della squadra.
Che quello che ci sperava del Parma, che invece in Serie B sta facendo veramente male, anzi rischia addirittura la Serie C.
Ed è quello che non speravo per il Chievo, che infatti non è avvenuto.
Del Chievo te devi star bomba, ben?
Dai che Pellissier lo riporterà.
Dalla terza categoria.
Sì. Vabbè, è quello che potevo promettere a Setti se mi vendeva il Verona, insomma, una buona terza categoria. Insomma, non esageriamo, insomma, posso capire che l'ambiente è demanding, però io per il Bentegodi una buona terza categoria posso offrirle.
Ma anche seconda, dai, per la piazza, per almeno.
Dipende come vanno i campionati, non si sa mai, il Covid, insomma.
No, beh, chiudendo sul Genoa, diciamo che uno possa essere simpatizzante, tifoso o non tifoso del Genoa, i tifosi del Genoa non si meritano gli ultimi 10 campionati che ha vissuto questa squadra.
Ma è un po' la situazione simile anche dell'Udinese. Io noi parliamo chiaramente da triestini, magari siamo nella sponda sbagliata.
C'è una rivalità calcistica.
C'è una rivalità, però insomma, calcisticamente è un po' ammortizzato ormai la rivalità, perché le due squadre non si incontrano da tanti anni.
Esatto.
Possiamo valutare oggettivamente anche l'Udinese. Cioè, io se fossi un tifoso dell'Udinese, dopo tanti anni di palese nulla, anzi, una volta almeno sembrava che si potesse veleggiare in mezzo alla metà della classifica, adesso si veleggia sempre in fondo alla classifica negli ultimi, e cercando la salvezza nelle ultime giornate, non esattamente idilliaco per un tifoso. E nonostante tutto, comunque, la gente continua a seguire l'Udinese, quindi è ancora un po' di passione accesa. Non si vede in trasferta, ma quella almeno in casa si vede. Però appunto è un po' un destino di queste squadre qui, che non sembrano avere, come hai detto tu, un progetto. Non hanno un progetto, non hanno una vista, hanno semplicemente l'idea di salvarsi. Se non ci si salva, a quanto pare per le dirigenze va bene comunque, perché quello che conta la dirigenza è chiaramente di tenere i conti a posto e non fare la fine appunto del Chievo Verona. E di conseguenza
gira il coltello nella piaga,
ma
raccomando.
È per menzionare dei dati tecnici che ovviamente vanno menzionati,
come quando io menziono quelli che ti segnano il fantasy.
Assolutamente.
Okay.
E insomma, sì, stiamo parlando di queste squadre qua un po' anonime, secondo me, a livello di personalità, perché non vedo la proiezione, come l'hai vista nell'Atalanta tempo fa era la squadretta del nulla. Hai visto un progetto nascere, hai visto un progetto continuare, hai visto un progetto che forse quest'anno potrebbe trovare la conclusione.
Tra l'altro, mi dai l'assist per andare in chiusura, perché domani effettivamente dell'Udinese abbiamo parlato molto, anche se non ha giocato. Domani si giocheranno due match che non possiamo commentare, ovviamente, se non quantomeno prevedere come andrà. Ci saranno Empoli Udinese alle 18:30 e di lunedì, e lunedì sera Cagliari Torino, che chiuderà la 16ª giornata di campionato Serie A Team. Ed è praticamente, sono due società, l'Empoli e il Torino, con un progetto, contro due società che non hanno un progetto, soprattutto il Cagliari, che più che progetto c'è soltanto c'è l'obiettivo di salvarsi.
Sì, ha un'inerzia,
come va deve far punti. Lascio il pronostico a te per Cagliari Torino, perché per me sarebbe un farmi del male da solo, mentre io faccio il pronostico per Empoli Udinese. Io vedo, secondo me, l'Empoli addirittura vincente sull'Udinese per 2-1.
Non sono d'accordo in vista di quello che Beto sta dimostrando. Io vedo più un 1-1.
Ma l'Empoli è una mina vagante.
L'Empoli è una
L'Empoli
mina
ha fatto
vagante,
cadere la Juve, ha fatto cadere. L'Empoli è quella squadra che non puoi mai auspicarla. E mi aspetto.
Però,
mi aspetto una grande prestazione.
Però, secondo me, in entrambi i casi della vittoria dell'Empoli, l'Empoli è stato sottovalutato, come chiaramente una grande squadra fa. E l'Udinese non è squadra che sottovaluta queste qua, soprattutto quando in questo caso sono tue concorrenze dirette alla salvezza. Secondo me sarà una di quelle classiche squadre, classiche partite da Udinese. Un 0-0 che si prolungherà per buona parte
partita
del match.
Gottiana.
Esattamente, partita gottiana, in cui probabilmente una delle punte risolverà la partita e forse alla fine si risolverà con un 1-1. Io pronostico un 1-1 e dopo vedremo, chiaramente. Per quanto riguarda invece Cagliari-Torino, allora, quasi sicuramente sarà 3-0 del Cagliari con tripletta di Nandez, e non lo dico perché ce l'ho al fantacalcio, è puramente una questione tecnica.
Affanculo.
Allora, no, beh, Cagliari-Torino... Chiaramente è...
Ma che se succede? Cioè adesso lui... Cagliari Torino...
Torniamo sul tecnico.
Sì. Adesso lui si arrampica sugli specchi, ma oramai il sasso è lanciato.
Ormai la gufata è lanciata, di solito mi ritornano contro, quindi vabbè. Allora, Cagliari Torino, cosa possiamo dire? Chiaramente l'asticella è puntata verso il Torino, sia per l'organico sia per un allenatore come Juric, che si sa che non sottovaluta queste squadrette qui, anzi cerca di martellarle fin da subito e di far valere la superiorità col possesso palla, con l'intensità nel recuperare la palla, con questo stile quasi gegenpress che ogni tanto a me ricorda quello del Liverpool. Perdi il possesso, vedi subito tutta
la
squadra.
È il calcio moderno di Juric e di Gasperini. Juric
è di Gasperini.
Gasperini,
esattamente. Cioè questo, infatti, secondo me arriveremo un giorno, magari in un podcast ne parleremo, in cui vedremo che la Serie A si divide un po' in queste due tipologie di calcio. Cioè, ho interpretato questo calcio molto intenso, molto attivo, e un calcio invece un po' più tattico, diciamo allegriano, no? Molto più italiano,
molto più Dybala
e Cuadrado torna indietro, difendi. Pato ai tempi del Milan,
sbloccati ricordi pesanti.
Peccato che Pato non sia mai sbloccato invece. E niente, insomma, Cagliari-Torino secondo me sarà una squadra, sarà una partita che sarà controllata dal Torino. Chiaramente il Cagliari è Joao Pedro dipendente, quindi l'unica cosa che può sperare è cosa fa Joao Pedro.
La punta della nazionale.
Ragazzi, pensavamo che con Emerson avevamo, no, con Eder avevamo visto tutto con le mescolanze e
oriundi
vari, però sinceramente non sono assolutamente contrario, anzi
no, neanch'io, però farlo in questa maniera qua è un po' bruttino.
Ovvio, sembra
cioè,
proprio
caspita, le punte non funzionano, aspetta che mi muovo a fargli il passaporto italiano, così cioè a livello di immagine è bruttino, ecco.
È brutto l'immagine, anche un po' una mancanza di rispetto di Immobile, che per carità io l'ho odiato durante tutti gli europei, io non lo potevo vedere, cioè non tenevo una palla, ma perché chiaramente non è il suo ruolo, gli puoi bestemmiare dietro quanto vuoi, non lo fa quel ruolo là, lui è un attaccante finalizzatore. È un attaccante come Joao Pedro che sa anche impostare la manovra, potrebbe servire all'Italia effettivamente. Vedremo se riuscirà anche a trovare il bandolo della matassa di questo Cagliari, che anche lui è un po' in crisi di personalità. E come tutte le squadre che sono un po' dipendenti da un solo giocatore. Mm-hmm. E questo giocatore è Joao Pedro. Per carità, io ho menzionato Nández prima, è anche lui un buon giocatore che dà quella vivacità.
Quello che fa la tripletta.
Quello che fa la tripletta, che è garantita e
sicura.
Madonna,
se la fa.
È assolutamente certa, sì, perché
se la fa, questa è la prima e ultima puntata che fai con me, cioè,
allora saluto tutti gli ascoltatori, io vi saluto. E niente, insomma, secondo me sarà una partita controllata dal Torino. Chiaramente l'assenza di Belotti si fa pesare, però insomma Juric sa come far valere il fattore squadra. Mm-hmm. Farà valere quel fattore lì, secondo me finirà con una vittoria del Torino anche buona. Io pronostico un 2-1 per il Torino, con il solito gol di Joao Pedro, secondo me su rigore, è una garanzia di solito, soprattutto quando ce l'ho contro. Però secondo me questo è il mio pronostico, 2-1 del Torino e altri 3 punti in saccoccia per la causa Juric.
Allora io ovviamente mi auguro una vittoria del Toro, però ci sono tanti fattori che mi portano a pensare che il Cagliari possa fare risultato domani. Il fattore casalingo, che lo do quasi per scontato, il fattore di assenza di Singo, che è stato preso il rosso contro l'Empoli, e Singo per il gioco di Juric è fondamentale. A destra giocherà Vojvoda, a sinistra Olaina, perché Ansaldi è ancora infortunato, e Vojvoda è un giocatore più difensivo che offensivo, e sappiamo che Juric è un allenatore prettamente offensivo, e questo porterà uno sbilanciamento. Infatti penso che Belanova e Likoyannis faranno un po' le feste, si divertiranno sulla fascia sinistra. E gioca Sanabria, non Belotti che si è rotto di nuovo. Sanabria comunque ha sempre, non ha mai fatto mancare il gallo, e c'è
no,
a dire questo. E poi a concludere, i fattori che danno speranza al Cagliari di fare risultato domani, c'è anche il fatto che Mazzarri conosce tre quarti della rosa che ha di fronte.
Quello è vero, quello non l'ho considerato effettivamente, è che ormai Mazzarri l'ho sottovalutato notevolmente, sarà per i precedenti, insomma io ancora l'ho vista sulla scena dell'orologio.
Io l'ho vista in diretta, ero a vedermi un Torino-Juve in cui al 93esimo era lui che faceva,
era lui,
non potete vedermi, ma sto facendo il gesto dell'indica l'orologio, insomma, iconico.
È un allenatore che insomma non ha problemi ad appellarsi a situazioni anche ambientali,
sì,
diciamo. E quindi la sostanza è questa, insomma, abbiamo ancora 2 partite che possono cambiare le situazioni e le sorti delle squadre che sono un po' in fondo alla classifica, diciamo, no?
I Cagliari, perché le altre sveleggiano tra la medio-bassa.
Sì,
ecco.
Esatto, medio-bassa classifica, esatto, è più corretto. Chiaramente quella che è più tenuta a mostrare continuità probabilmente è proprio il Torino, perché insomma con Juric ti aspetti una certa cosa, no? Le altre 2 squadre ti aspetti ogni tanto il pareggio, ti aspetti ogni tanto la sconfitta. Dal Torino ti aspetti invece che si cominci a puntare effettivamente sulla direzione posti medio-alti della classifica.
Sì, Juric che è l'unico allenatore, se non erro, insieme a Mourinho, ovviamente con i giusti paragoni eccetera, ad avere un contratto triennale di un progetto lungo, dove nel primo anno non ci si aspetta grandi cose se non la salvezza.
Esattamente, sì. Secondo me Juric l'ha sempre portata a casa la salvezza,
sì,
con il bonus. Quindi secondo me per i tifosi, appunto Granata qui presente,
sì,
uno in particolare, sarà una buona stagione.
Bene. E niente, questa era la giornata, la 16ª giornata di campionato Serie A Team che abbiamo commentato quest'oggi io e il buon Matteo Apostoli. Vi ricordo che noi ci ritroviamo lunedì prossimo per commentare la 17ª giornata di campionato, che vedrà scontrarsi Derby della Lanterna, Genoa-Sampdoria, Fiorentina-Salernitana, Venezia-Juventus, Udinese-Milan, Torino-Bologna, altro ex contro il Toro, Mihajlovic, Hellas Verona-Atalanta, Napoli-Empoli, Sassuolo-Lazio, Inter-Cagliari, anche qui, ex ovunque. Ci
ormai.
Sono ex ovunque, e concludere la giornata Roma-Spezia. In conclusione vi ricordo anche come chiudiamo questo podcast, ovvero la classifica della Serie A al momento, partendo dai bassi fondi fino agli alti fondi.
Agli alti forni. Qual è l'opposto del fondo, scusa?
L'alto. No,
no,
c'è la cima.
Il fondo?
No, la cima.
La cima. Ma se la cima c'è la valle. Il fondo, oddio, qual è l'opposto del fondo? Una bella... per i nostri ascoltatori, allora, fateci sapere nei commenti.
Per quelli che arriveranno fino a questo punto su YouTube...
fateci sapere nei commenti qual è l'opposto del fondo.
Sì, che cosa che googlerò appena finiamo.
Esattamente.
20° posto Salernitana 8 punti, 19° posto Cagliari 9 punti, che è una partita in meno, Genoa 10 punti, 18°, Spezia 17° con 12 punti, 16° il Venezia 15, pari merito con la Sampdoria 15 punti, 15°, 14° l'Udinese 16 punti, una partita in meno, come il Torino 13° 18 punti, Sassuolo 12° 20, 11° Empoli a 20 punti con una partita in meno, e la Sverona 23 punti, decimo, e Bologna 9 a 24 pugni. E pugni, sì. questa non la taglio, questa la lascio così. Lazio ottava 25 punti, Roma settima 25 punti, Fiorentina sesta 27 punti, Juventus quinta 27 punti, e poi le prime quattro zona Champions League che lotteranno fino alla fine, come abbiamo già detto, secondo noi almeno, Juve permettendo, quarta Atalanta 34, Napoli terzo 36, Inter secondo 37, Milan primo 38 punti. Grazie Matteo.
Grazie a te Alex, è stato un onore.
Spero di riaverti presto al podcast, e grazie a chi ci ha ascoltato, e che bella che è la Serie A.
Che bella che è la Serie A. Buonasera a tutti.
Buon tutto a tutti, ciao.